Capitolo tredicesimo. Mikhailov vendette il quadro a Vronsky e acconsentì a fare il ritratto ad Anna. Nel giorno stabilito venne e cominciò il lavoro. Il ritratto, dopo 5 sedute, colpì tutti e in particolare Vronsky, non soltanto per la somiglianza, ma anche per la sua particolare bellezza. Era strano come Mikhailov avesse potuto cogliere la bellezza particolare di lei. Bisognava amarla e conoscerla come l'ho amata io per cogliere proprio quella sua cara espressione spirituale, pensava Vronsky, pur avendo solo da questo ritratto imparato a conoscere quella sua cara espressione spirituale. Ma l'espressione era così vera che a lui e agli altri pareva di conoscerla da tempo. «Io mi affatico da tempo e non ho concluso nulla», diceva del proprio ritratto, e lui ha guardato e ha dipinto. «Ecco cosa vuol dire la tecnica». «Questa verrà», lo consolava Golenischev, nella cui opinione Vronsky aveva un certo talento e soprattutto quella cultura che dà una visione superiore dell'arte. La fiducia di Golenischev nel talento di Vronsky era sostenuta anche dal fatto che egli aveva bisogno della simpatia e delle lodi di Vronsky per i suoi articoli e per le sue idee, e sentiva che le lodi e l'appoggio dovevano essere scambievoli. In casa altrui, e in particolare nel palazzo di Vronsky, Mikhailov era tutt'altro uomo che non nel suo studio. Era ostilmente rispettoso, quasi temesse l'amicizia con persone che non stimava. Chiamava Vronsky «Vostra Eccellenza», non rimaneva mai a pranzo, malgrado gli inviti di Anna e di Vronsky, e non veniva che per le sedute. Anna era verso di lui più cordiale che non gli altri e gli era riconoscente per il ritratto. Vronsky era con lui più che cortese e evidentemente si interessava del giudizio dell'artista sul proprio quadro. Golenischev non lasciava sfuggire l'occasione per ispirare a Mikhailov le vere idee sull'arte. Ma Mikhailov rimaneva ugualmente freddo verso tutti. Anna sentiva dal suo sguardo che egli si compiaceva di guardarla, ma che sfuggiva alle conversazioni con lei. Nei discorsi di Vronsky sulla sua pittura taceva ostinatamente, e così pure ostinatamente taceva quando gli facevano vedere il quadro di Vronsky. Era evidente che i discorsi di Golenischev gli pesavano e non li ribatteva. In generale Mikhailov, col suo modo di trattare sostenuto e freddo, quasi ostile, non piacque loro per nulla quando lo conobbero più da vicino. E furono contenti allorché, finite le sedute, rimase nelle loro mani un magnifico ritratto ed egli cessò di venire. Golenischev, per primo, espresse l'idea che tutti avevano avuto, che cioè Mikhailov fosse semplicemente invidioso di Vronsky. «Ammettiamo che non provi invidia perché ha talento, ma lo irrita il fatto che un uomo di corte e ricco, conte per giunta, perché loro odiano tutto ciò, senza particolare fatica faccia la stessa cosa, se non pure meglio, di lui che vi ha dedicato tutta la vita. Perché ciò che più conta è la cultura che lui non ha». Vronsky difendeva Mikhailov, ma in fondo all'animo credeva in questo, perché secondo lui un uomo d'un altro mondo inferiore doveva provare invidia. Il ritratto di Anna, la stessa cosa dipinta dal vero da lui e da Mikhailov, avrebbe dovuto mostrare a Vronsky la differenza che esisteva fra lui e Mikhailov, ma egli non la vedeva. Decise soltanto di non lavorare più al ritratto di Anna, ritenendolo ormai superfluo dopo quello di Mikhailov. Continuò invece il quadro di ambiente medievale, e lui stesso e Golenischev, e in particolare Anna, lo ritenevano molto bello, perché molto più somigliante ai quadri famosi che non il quadro di Mikhailov. Mikhailov, intanto, malgrado il ritratto di Anna lo avesse molto appassionato, fu ancora più contento di loro quando le sedute terminarono ed egli non fu più costretto a sentire il vaniloquio di Golenischev sull'arte e poté cancellare dalla memoria la pittura di Vronsky. Egli sapeva che non si poteva proibire a Vronsky di divertirsi con la pittura. Sapeva che lui e tutti i dilettanti avevano il pieno diritto di dipingere quello che pareva loro, ma questo gli spiaceva. Non si può proibire a un uomo di farsi una gran bambola di cera e di baciarla. Ma se quest'uomo con la bambola venisse a sedere dinanzi a un innamorato e cominciasse ad accarezzare la bambola così come l'innamorato può accarezzare colei che ama, all'innamorato questo spiacerebbe. Un sentimento simile di sgradevolezza provava Mikhailov alla vista della pittura di Vronsky. Provava scherno e stizza, pena e offesa. La passione di Vronsky per la pittura e il Medioevo non durò a lungo. Aveva tanto gusto in pittura che non poteva terminare il proprio quadro. Il quadro si fermò. Egli sentiva confusamente che i suoi difetti, poco avvertiti nell'abbozzo, sarebbero apparsi rilevanti se avesse continuato. Gli accadeva la stessa cosa che accadeva a Golenischev, il quale sentiva di non aver nulla da dire e ingannava continuamente se stesso col dire che il suo pensiero non era ancora maturo, che lo avrebbe compiuto e che preparava materiali. Ma Golenischev era irritato e tormentato da tutto ciò, mentre Vronsky non poteva ingannarsi e tormentarsi e soprattutto non poteva irritarsi. Con la decisione propria del suo carattere, senza spiegar nulla e senza giustificarsi, smise di occuparsi di pittura. Ma senza questa occupazione la sua vita e quella di Anna, sorpresa della delusione di lui, sembrarono così noiose nella cittadina italiana, così evidentemente vecchio e sudicio parve a un tratto il palazzo, così spiacevoli parvero le macchie sulle tende, le crepe sui pavimenti, lo stucco spaccato sui cornicioni e così tedioso parve il fatto di veder sempre lo stesso Golenischev, il professore italiano e il viaggiatore tedesco, che bisognò cambiar vita. Decisero di andare in Russia, in campagna, a Pietroburgo. Vronsky aveva in mente di fare la spartizione dei beni col fratello e Anna di vedere il figlio. D'estate pensavano poi di andare nella grande tenuta di Vronsky.